24 mattino. No need to
socialize. 8, 16 minuti e 30 secondi di venerdì 27 giugno. Caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno, ciao.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Che scocciatura stamattina i giornali stranieri, il New York Times, che mi sono divorato come faccio ogni mattina, sul mistero del destino dell'uranio arricchito. C'è un senatore repubblicano, famosissimo Lindsey Graham, che dice: io non so dove si trova, ma non era il nostro compito quello, noi dovevamo bombardare le basi, che razza di discorsi. Insomma, sparito l'uranio arricchito, Khamenei canta vittoria, hai già detto tutto tu.
Sì.
Non mi va di perdere tempo con la politica estera, dico solo che la prossima settimana sarà dei dazi, e sui dazi, se volete leggere tutto, ci sono due articoli, uno di due assi del giornalismo, Ileana Sciarra sul Messaggero e Francesca Basso sul Corriere della Sera, che tra l'altro dice che annuncia che è possibile Trump un accordo con la Cina e India la prossima, l'obiettivo è il 10% per la UE. Insomma, anche i dazi forse riuscirà a portarli a casa. Ripeto, Ileana Sciarra sul Messaggero, Francesca Basso sul Corriere della Sera. Basta, quelli di destra stufato oggi. C'è invece in Italia il caso Tinebra, nel senso che chi è Tinebra? È un ex giudice morto nel 2017, mi sembra, era procuratore di Caltanissetta dal 92 al 2001 e pare che sia lui il colpevole di tutto. Accertamenti, apparteneva a una loggia massonica, probabilmente fu lui che prese l'agenda di Borsellino. Indagine sul procuratore morto, dice non senza ironia Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. A me, devo dire, ho letto tutti gli articoli, anche questi con avidità, a me fanno ridere queste cose, perché in queste indagini di mafia, ecco, lo dico per i nostri ascoltatori che hanno intenzione da grandi di fare i procuratori antimafia e così, alla fine quando tu non ti raccapezzi tu più, prendi un morto, gli addossi tutte le responsabilità, apri un faldone che non chiuderei mai, è evidente, no?
Certo.
Vanno a fare perquisizioni, a cercare l'agenda rossa a casa di Tinebra, figurati, è morto 8 anni fa, e nuovi teoremi, dice lo stesso Mario Di Vito che scrive l'articolo per il Manifesto, e devo dire la verità, anche il Fatto Quotidiano, che normalmente per i giudici è un debole, insomma mostra non poche personalità, magari sarà colpevole questo Tinebra. Un altro personaggio che ha finito nel caos è nel caso giudiziario Alfredo Romeo, che si è beccato una condanna durissima, 7 anni e mezzo, quasi uno in più della richiesta di condanna del pubblico ministero Henry John Woodcock. Nuovo clima a Napoli con Gratteri procuratore generale, la sentenza è arrivata dopo 4 ore di camera di consiglio, il tribunale di Napoli lo ha ritenuto colpevole di corruzione nell'ambito del procedimento giudiziario nato il cosiddetto troncone napoletano delle indagini sul caso Consip. Anche un suo collaboratore, l'architetto Ivan Russo, gli hanno dato 4 anni. E non è la prima condanna che si prende, poverino, si va ad aggiungere 2 anni e mezzo rimediati a Roma con la corruzione del dirigente Consip Marco Gasparri. Insomma, grosso guaio giudiziario. Ma perché te ne parlo in modo così diffuso? Perché Romeo ha due giornali che sono l'Unità di Piero Sansonetti e il Riformista di Claudio Velardi. Sono due giornali agli antipodi come atteggiamento. L'Unità è ipercomunista, sostenitore delle ragioni di Gaza, del genocidio, è a sinistra di Pedro Sanchez e insomma, ti dico, ospita interventi di Bettini un giorno sì, un giorno no, tutti gli ex comunisti hanno libertà di spazio, è il giornale più comunista che c'è in Italia. Il Riformista, come dice il titolo, il titolo invece è un giornale tutto pro Israele, tutto che ha pubblicato l'appello di Fiamma Nera, di quelli che sostengono le ragioni di Israele, insomma sono due giornali agli antipodi. Il furbo editore Romeo pubblica due giornali che non litigano tra di loro ma che sono gli antipodi, però oggi si ritrovano stranamente ad avere fatto la stessa opinione, e che la condanna di Romeo è altamente ingiusta. Con toni più esagitati Piero Sansonetti sull'Unità, che dice una mascalzonata addirittura, aspetta un attimo. In realtà Claudio Velardi, più sono tutti e due, sia Velardi che Sansonetti, di provenienza comunista. Velardi era d'Armiano, Sansonetti in Graiano, se così si può dire. Allora ti dicevo, Sansonetti la definisce una mascalzonata, sputi e cosa, e Velardi più sobrio dice: io devo dire, l'editore è amico mio, gli voglio bene, quindi insomma è più elegante Velardi. Mi è venuta in mente una riflessione: se fossi stato Romeo, ieri avrei detto ai miei due direttori di giornale: per favore astenetevi, perché così raddoppiate la notizia, no? Tutti si accorgeranno che i miei due giornali scendono in campo a mia difesa, e non è una cosa di quelle che mi portano giovamento. Però gli editori non lo capiscono.
E poi scusa, con tutto questo casino e casino internazionale, la condanna di Romeo sarebbe passata un po' più sotto traccia, no?
Certo, secondo me domani tutti si divertiranno a dire che i suoi due giornali escono concordi a dire mascalzoni giudici, perché mascalzoni giudici, insomma siete condannati. I giornali di Romeo è come se il Corriere della Sera, il giorno che condannano Cairo, facesse un editoriale dicendo: brutti porci maledetti. Non si fa. Dopo 30 anni abbiamo imparato almeno che è una cosa di eleganza.
Questo al netto delle ragioni che magari ci possono essere, cioè al di là delle espressioni usate da Sansonetti, poi non so il dettaglio dell'inchiesta.
Ma certo. Per la politica Schlein, di Schlein sta andando al Pride di Budapest.
Scusami Paolo, già che me la citi, no? Allora noi dovete sapere, Paolo Mieli e io ieri eravamo insieme all'assemblea, abbiamo fatto mezz'ora sul palco all'assemblea di Federunacoma a Bologna, che è l'associazione degli industriali che producono macchine agricole. Abbiamo fatto una bella chiacchierata partendo dal fatto che ieri era l'anniversario degli 80 anni della firma della Carta delle Nazioni Unite, poi abbiamo digradato il paese. A un certo punto, Paolo, tu hai messo nella stessa frase Alcide De Gasperi ed Elly Schlein. Ora, devo dirti che lo sei quasi mai convinto.
Ieri io sono andato via veramente offeso, perché il pubblico ha sorriso e alcuni hanno sghignazzato. Secondo me alcuni tratti in comune fra Elly Schlein e Alcide De Gasperi, però se vuoi una volta dedichiamo una puntata intera a questo tema.
De Gasperi e Schlein.
Secondo me, insomma, l'erede sulla scena politica di De Gasperi è Elly Schlein, ne vedo altri, insomma, certo ha dei competitori, però io ho bisogno di poter argomentare, certo, perché così sembra una battuta detta in questo modo. Come ti ho detto, Elly Schlein aveva già annunciato che lei, se tutto finisce rapidamente, va a fare la regista, non gliene frega niente, ma trova conferma oggi nel fatto che annuncia Maria Volpe sul Corriere della Sera, con un altro dirigente del suo partito, ex dirigente del suo partito, Luciano Violante, avrà una rubrica su Bellamà. Bellamà è una cosa di intrattenimento, una trasmissione di intrattenimento di Diacono il pomeriggio su Rai 2. Parlerà per ben mezz'ora ogni giorno, ogni venerdì. E dice: Diaco mi ha cercato, io non conoscevo la trasmissione, ci ho riflettuto e alla fine ho accettato, perché la Rai, la più grande azienda culturale del paese, quello dice che andrà lì, parlerà di Costituzione, gli farà crollare l'audience, perché è una trasmissione fatta tutto di nostalgie, canti, divertimento nel pomeriggio, però Violante l'anno prossimo, chi vorrà seguirlo con attenzione nella e poi oggi sul Foglio, in un articolo di Carmelo Caruso, c'è una clamorosa e scherzosa affermazione di Franceschini che, capendo l'andazzo, dice che il suo sogno è di avere un programma in Rai all'Arbore, io e Pier Ferdinando Casini come alto gradimento. Dice Franceschini: io amo l'arte del cazzeggio, insomma, la Rai si faccia promotrice.
Beh, un segno, è un segno, mi sembra un segno della sinistra già inaugurato in passato, che, visto come butta, ci, diciamo, ci gettiamo
però,
sulla parte sull'intrattenimento.
Ti ripeto, Schlein è l'erede di Alcide De Gasperi, si libererà di Violante, dalla quale si è liberato già da tempo, di Franceschini che fu il suo più grande sponsor. L'intervista di Carmelo Caruso è veramente molto divertente, perché poi racconta di tutti questi tentativi di Onorato di fare la federazione del centro, tutte cose senza capo né coda. Onorato, Manfredi e Salis, la sindaca di Genova, con il centro vinciamo, i leader saranno loro, ma vabbè, non voglio commentare, però è possibile che si vincano le elezioni con Onorato, Manfredi e Salis, la sindaca di Genova. Altra questione fondamentale di oggi è le elezioni del CONI. Ha vinto Luciano Bonfiglio, che era il candidato di Malagò. Indignazione di Caterina Soffici sulla stampa, perché Bonfiglio al CONI, perché lo sport guarda al passato, perché CONI, Bonfiglio ha 74 anni e ignora le donne. Un bel editoriale di Guido Vaciago su Tutto Sport, ce l'hai sotto mano?
Sì, ce l'ho sotto mano, aspetta un attimo.
Vabbè,
nel mio casino
mentre lo cerchi
eccolo qua, è più o meno, diciamo, è un po' lo stesso concetto, dice, no? Dice questo: allora, la media dei candidati, l'età media dei candidati era 71,3 anni, va detto qua, alzata notevolmente da Franco Carraro. Buonfiglio ne ha 74, il più giovane tra i candidati del CONI aveva ne ha 61, che è Pancalli, e tutti uomini, e tra gli 81 elettori solo 14 donne. Dice: sì, è vero, non può esserci stupore perché è tutto tragicamente coerente con la tendenza del paese. Però, insomma, no, un certo grado di perplessità.
Allora,
no.
Due cose vanno dette. Una, che c'è un risvolto politico, nel senso che Pancalli, l'uomo battuto, era molto sostenuto dal centrodestra, dal governo che aveva fatto una guerra contro Malagò, il quale elegantemente ha fatto uscendo degli elogi della Meloni. L'altra è che è ingiusto mettere Carraro fra i battuti, perché Franco Carraro è stato in realtà, se non l'oscuro regista, ma il co-regista di questa rielezione di Malagò, del candidato di Malagò, il quale fa sempre così, anche quando era capo del Circolo Aniene, fa eleggere un suo uomo carino, molto buono, hai capito, di quelli disponibili, poi lui va nel posto di cui era presidente e comanda, capisci? Cioè fa mettere lì uno. E l'articolo più intelligente che ho letto oggi, per carità, senza offendere gli altri, è quello di Matteo Pinci su La Repubblica, pagina 39, il graffio del Gattopardo Carraro con Malagò perché tutto resti com'è, cioè riconosce a Carraro di essere stato l'artefice o il coartefice, perché se l'è organizzata Malagò chiaramente questa elezione. Comunque il governo ne esce battuto, ha fatto una guerra infinita contro Malagò per non dargli il terzo mandato e alla fine si è ritrovato un suo
uomo,
non dico prestanome perché sarebbe offensivo, però si è trovata un suo uomo. E Marco Bonarrigo sul Corriere della Sera, spiega come hanno fallito il centrodestra, l'asse con la politica, il ministro Bodi, i deputati, i presidenti Barelli e Carasco non ha funzionato, perché ai suoi grandi sponsor, Barelli Nuoto, Binaghi e Tennis, gli elettori non hanno perdonato di disertare ogni riunione di consiglio, ma anche a Binaghi il costante dileggio verso le piccole federazioni accusate di servimento al potere. Cioè, dietro una partita apparentemente sportiva c'era una partita politica, ed è per questo che ve ne parlo così diffusamente. Non parlo invece del matrimonio di Bezos prima, perché ne ho parlato già nei giorni scorsi, poi perché l'articolo perfetto l'ha pubblicato due giorni fa sul Foglio Saverio Raimondo, dove ha detto che sembra un matrimonio pugliese, che non si fanno i matrimoni d'estate, che sono una tortura. In effetti, tu che sei stato ieri, come sono i matrimoni d'estate o le convention d'estate,
possono essere pericolose dal punto di vista
curatori. L'unico tema vero se l'è posto Francesco Mello nella rubrica delle lettere, per vedere se sono stati più cafoni Bertinotti, che ha venduto i quadri di Andy Warhol, e Bezos. E lascio a lui il giudizio. Da un lato c'è Bezos, un chiccio luccicante di ricchezza che si sposa a Venezia come sognano tutti gli innamorati del mondo. Dall'altro c'è il finto chic di Bertinotti, un vorrei ma non posso che nessuno ha mai notato per le ricchezze che infatti non aveva, ma sempre per la raffinatezza di cashmere che esibiva in modo simile al finto chic che ora Bezos esibisce a Venezia. Bertinotti crede di liberarsi, perché ha detto così, la smetteranno di ironizzare sulle ricchezze dei comunisti, vendendo le serigrafie di Andy Warhol, il famoso Mao che è super pop come il Canal Grande che Bezos vuole affittare. Ma il finto chic di Bertinotti è una metafora politica di cui non si libererà mai, è la sua condanna. Il finto chic è il vero kitsch. Quindi mi sembra che non ci siano dubbi, lascio la parola a Mello.
Sì, e su questo ti direi, guarda, chiudiamo e vedremo come andrà questo matrimonio. Caro Paolo, io ti auguro un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì, che dici?
Fammi dire solo una cosa, due, che sta uscendo, te lo dico solo, un libro di Caterina Malavenda di cui si occupa Silvia Truzzi, che è un libro magnifico, io l'ho letto, Io ti querello, un'avvocatessa che ha difeso tutte le case di Mani Pulite, così, e un film di Marco Bellocchio su Enzo Tortora di cui si occupa Francesca D'Angelo sulla Stampa, che è un film bomba, un film sulla vicenda Tortora, si chiamerà Portobello. Solo queste due cose.
Caro Paolo,
ricordatevi Caterina Malavenda, Io ti querello, ne parla Silvia Truzzi sul Fatto, e Marco Bellocchio, Portobello. Ciao.
Caro Paolo, a lunedì. Ciao, ciao, ciao.
24 mattino.
Dunque, ieri è stata diffusa dall'Istat la prima indagine estensiva sul fenomeno del bullismo e il cyberbullismo. La scuola è finita, si stanno concludendo gli esami di terza media, la maturità, e è forse un momento buono per riflettere su questo. Un'indagine che ha coinvolto 40.000 ragazzi, più o meno, poco meno di 40.000 ragazzi tra gli 11 e i 19 anni residenti in Italia, e un quinto dei ragazzi dice subire atti di bullismo più volte al mese. Sono dati preoccupanti e che testimoniano un fenomeno che c'è, esiste e persiste. Ne parliamo questa mattina con Vincenzo Vetere, che è presidente e fondatore dell'Associazione contro il bullismo scolastico, lui stesso vittima di bullismo. Vetere, buongiorno e benvenuto, eccoci.
Buongiorno a tutti voi.
Ha scritto per questo anche un libro, Sotto il sole è nuovo, un racconto autobiografico, e ha fondato questa associazione nel 2015. La missione è proprio sensibilizzare, offrire supporto alle vittime. Antonella Brighi, che è preside della Facoltà di Scienze della Formazione all'Università di Bolzano ed è responsabile scientifica di diversi progetti di ricerca europei su questi temi. Buongiorno Brighi, benvenuta anche a lei. Eccoci.
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
Allora, Vetere, per dare la misura di quello che succede, le chiederei brevemente di non solo riassumere la sua esperienza, ma raccontarci che cosa le ha lasciato, cioè l'impatto a lungo termine di quello che succede a una persona che subisce bullismo.
Sì, io ho subito atti di bullismo dalla prima elementare fino alla quinta superiore, quindi per tutto il mio percorso di studi. E diciamo che quello che un ragazzo sente di più è la solitudine. Magari uno parla e lui non viene mai preso in considerazione, l'esclusione dal gruppo. E diciamo che un vivere tanti anni di scuola così ti porta poi in età adulta ad avere delle conseguenze che sono anche a lungo termine. Quindi io, per esempio, una delle cose che mi sono un po' rimaste è che devo sempre chiedere conferma delle azioni che sto per intraprendere. Questo perché mi sono sentito per tanti anni inadeguato nel luogo in cui ero. E quindi è molto molto difficile, e lo notiamo anche con i ragazzi che incontriamo tutti i giorni a scuola, e col mondo di internet tutto è diventato più complicato, appunto.
Sì. È una vita in sostanza che diventa pesante, è una pesantezza che si approfondisce con il passare degli anni, è una sensibilità che evidentemente è cambiata rispetto a tutto questo. Antonella Brighi, dal suo punto di vista, ovviamente i vostri racconti, oltre che le vostre riflessioni su tutto questo, sono benvenute 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire. Venire in diretta, la sua lettura del fenomeno, anche se vuole del cambiamento di percezione del fenomeno, poi entreremo un po' meglio nei dati dell'Istat. Prego, Brighi.
Ma il fenomeno, chiaramente, da quando abbiamo cominciato a studiarlo, diciamo dagli inizi degli anni 90 in Italia a ora, ovviamente ha subito delle modificazioni grandissime. E basta pensare diciamo all'avvento e all'incremento anche delle forme di cyberbullismo, di bullismo che si accompagna appunto a forme di violenza online. Devo dire che nel corso degli anni abbiamo investigato, abbiamo studiato molto il fenomeno, perché all'inizio non se ne parlava proprio in Italia, era un fenomeno abbastanza sotto traccia, nonostante fosse presente, come è presente purtroppo in tutto il mondo. E nel corso degli anni devo dire che da una parte è aumentata la sensibilità da parte sia dei ragazzi e delle ragazze, sia anche da parte degli insegnanti e del mondo adulto, ma purtroppo è aumentata anche la diffusione del bullismo e del cyberbullismo. È aumentata nel corso del tempo anche la percezione del fatto che non sia un fenomeno che sia riferito a una singola persona o un singolo ragazzo o ragazza, perché magari presenta delle caratteristiche di un certo tipo, come poteva essere l'analisi che si faceva nelle prime ricerche, nei primi anni, ma piuttosto si è sottolineata la dimensione di gruppo, la dimensione delle norme, la dimensione del sistema sociale più ampio, che può sostenere certe forme di discriminazione o comunque può non contrastarle. E quindi diciamo che si è allargata la prospettiva della considerazione del bullismo in un'ottica più ampia, più sistemica. Questo può essere non importante magari per la persona che subisce bullismo nella vita di tutti i giorni, ma secondo me è importante poter ampliare un attimo lo sguardo per capire che nella dinamica non è coinvolto appunto solo una persona che si sente isolato, attaccato, denigrato o anche aggredito fisicamente, ma c'è tutto un sistema di persone intorno che in qualche modo corroborano questo tipo di comportamento, validandolo anche con il silenzio o se vogliamo dire, anche con un rinforzo implicito da parte di, cioè verso chi commette le aggressioni.
Allora,
Quindi, secondo me.
sì, no, allora il punto è chiarissimo. Io vorrei tornare da Vetere perché so che poi a un certo punto ci deve lasciare. Andremo al traffico e poi proseguiremo con voi, naturalmente, cari ascoltatori. Allora, Vetere, c'è un tema, ci sono due o più temi su questo. Il primo, prevenendo quello che arriva solitamente da qualche ascoltatore quando ci occupiamo di questi temi, è questo: il confine a volte che si riesce a tracciare o che si riesce a comprendere in merito a quando una cosa è semplicemente, se vogliamo, un'offesa o un atto di bullismo è, per così dire, molto difficile da tracciare per alcuni ed è quindi anche difficile da interpretare. intercettare, tanto per le famiglie quanto per le scuole. Poi parleremo anche della scuola, perché quello è un punto. Ci scrive Ernesto: la reazione più sconcertante è la negazione da parte di alcuni professori. Non so quanto è sconcertante o quanto non ci sia un'incapacità di comprendere, anche questo è un punto. Però vedere la sottigliezza di questo confine è spesso molto difficile da cogliere, anche perché cambiano i modi, cambiano i tempi, cambiano il modo di affrontare di queste cose.
Sì, esatto, infatti noi anche come associazione cerchiamo di essere anche al passo con i tempi, anche perché se si pensa che nel 2025 il bullismo tradizionale sia fatto solo negli ambienti scolastici è sbagliato, anche perché con il mondo di internet è tutto sfociato oltre altri confini, e quindi noi cerchiamo sempre di dire ai giovani che incontriamo durante i convegni nelle scuole di vedere la persona che è davanti, perché è uno scherzo se la persona davanti sta ridendo, ma se la persona davanti non ride vuol dire che bisogna fare un passo indietro e chiedere scusa, perché ogni persona ha un limite di sopportazione differente, ed è quello che cerchiamo di far capire ai ragazzi. Però, come si diceva prima, bisogna fare un grande lavoro su tutte le persone che stanno intorno, perché in un atto di bullismo non c'è soltanto il bullo e la vittima, ma ci sono anche tutte le persone che sono intorno in quella classe, appunto, che vedono, sentono e sono coloro che possono cambiare veramente tutta quanta la situazione, ecco.
La sua associazione contro il bullismo, associazione contro il bullismo scolastico, nata nel 2015, la ringrazio. Vincenzo Vetere, scrive Giordano, 52 anni, gli anni delle scuole medie sono stati terrificanti, ho subito bullismo perché ero bravo a scuola, mi piaceva studiare, quindi dovevo essere per forza omosessuale, avevo le orecchie un po' grandi, neppure a sventole, mi chiamavano ricchione, mi tiravano i sassi contro la casa, la vita ha fatto giustizia, dice, ho 4 figli, un bel lavoro, i bulli purtroppo per loro non hanno combinato nulla, il traffico.
24 mattino.
Vabbè, poi sono quelli che scrivono, ecco come allevare figli deboli, che sono quelli che evidentemente non hanno capito di che cosa stiamo parlando. Antonella Brighi, c'è una questione aperta su quanto le famiglie, tanto dei bulli quanto dei bambini e dei ragazzini che subiscono questi fenomeni, siano in grado di comprendere, e quanto la scuola, l'istituzione scolastica, che spesso è il luogo nel quale tutto questo avviene, poi diceva Vetere giustamente, dice anche lei, tutto si è esteso a internet, ci sono i fenomeni di quel tipo, evidentemente ci sono altre comitive al di fuori della scuola, però è chiaro che per i ragazzini la scuola è per i ragazzi la scuola è un pezzo fondamentale delle loro esistenze, e quindi la vivono molte delle loro esperienze anche emotive, no? C'è una capacità di riconoscere che manca ancora, secondo lei? Ma non ce l'abbiamo, Brighi? Evidentemente no. Ce l'abbiamo, Brighi? No. Non, niente, evidentemente è caduta la linea. Sentiamo Pasquale da Palermo. Buongiorno Pasquale, eccoci.
Buongiorno.
Prego.
Sentiamo Pasquale da Palermo.
Pasquale, devi abbassare la radio, spegnere la radio.
Ok, perché sennò non la sento. Sì, okay. Sento tutto. No, volevo condividere la mia esperienza da balbuziente e da ex balbuziente in maniera invalidante. E devo dirle che nella mia esperienza la maggior parte del, tra virgolette, bullismo non l'ho subito, ma stiamo parlando, io ho 52 anni, quindi stiamo parlando di un mezzo secolo fa. Non l'ho subita dai miei coetanei, bensì da coloro che erano preposti all'insegnamento. Io mi sono ritrovato per ragioni, diciamo, pratiche, perché la professoressa aveva fretta e non poteva sopportare una persona che impiegava tre quarti d'ora per esprimere un concetto, a dover scrivere, a dover spiegare la critica della ragion pura piuttosto che l'influenza di Carlo Magno sull'Europa alla lavagna. cosa che mi ha condannato per tanti anni a voti molto bassi prima di personale. Stiamo parlando ovviamente, diciamo, di un mondo fa. Mia moglie fa l'insegnante e vedo quanta cura c'è nel, come dire, nell'attenzionare ogni singolo problema. Nulla, questo
sì,
l'unica.
La ringrazio. No, la ringrazio per la testimonianza. Sentirei anche Fabrizio da Bologna e poi tornerei da Righi, da Brighi.
Grazie.
Prego.
Volevo portare questa testimonianza. Io ricordo bene nelle medie che c'erano questi bulli e anche la capacità dei professori che erano presenti di non vedere quello che succedeva e anche di orchestrare, anche di utilizzare questi ragazzini, perché poi erano poco più dei bambini, che avevano un'aggressività che non si capiva da dove venisse, per gestire un po' la classe. Quindi non solo non vedevano, ma venivano anche utilizzati per tenere un po' a bada il resto della classe. E questo mi ha sempre lasciato, poi anche diventando grande, esterrefatto di come un'istituzione può anche creare questo tipo di situazioni.
Grazie Fabrizio. Brighi, il ruolo della scuola, dicevamo, è la capacità della scuola e dei genitori di riconoscere, l'abbiamo recuperata e di comprendere il fenomeno. Sì. Prego.
Sì, è assolutamente fondamentale questo aspetto, e tutte le nostre ricerche ci dicono che laddove gli insegnanti sono più formati e hanno più supporto da parte di tutta l'istituzione scolastica, quindi vuol dire avere anche delle chiare policy per l'intervento, avere il supporto delle istituzioni che gravitano intorno alla scuola, avere l'alleanza scuola-famiglia, ecco, in quei casi gli insegnanti si sentono in grado di intervenire, cioè sanno riconoscere il fenomeno del bullismo, ma sanno anche dare delle risposte efficaci, e dalla parte degli studenti c'è una maggior fiducia verso gli insegnanti nel poter denunciare, nel poter comunicare comunque l'aver sofferto di questo tipo di episodi. Quindi il punto della formazione degli insegnanti è assolutamente cruciale. Dalla parte delle famiglie, anche qui appunto stavo parlando di alleanza scuola-famiglia, che non può ridursi semplicemente nella firma del contratto formativo, del patto formativo, ma deve essere un'alleanza che si sostanzia ogni giorno, cioè con una comunicazione molto stretta, con un'osservazione e una condivisione anche di valori da parte della famiglia e tra scuola e famiglia, che aiuti a capire e ad allinearsi anche su alcuni valori che devono essere valori comuni. Cioè, tipo, il primo di tutti è il rispetto di tutti i bambini e bambine con le loro individualità e le loro particolarità. Non mi stupisce, cioè sappiamo di, così come sappiamo di insegnanti veramente dediti alla loro professione, attenti, sensibili, che fanno la differenza in molti contesti, sappiamo anche di insegnanti che purtroppo sono a volte dei role model per dinamiche di aggressione e di prevaricazione in classe. Proprio allora, perché torno al discorso che facevo prima, sì, questo ruolo del gruppo, del quale anche l'insegnante fa parte.
La ringrazio, Antonella Brighi, che presiede la Facoltà di Scienze della Formazione all'Università di Bolzano. Grazie a tutta la squadra di 24 Mattino, ci sentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.